Volevo quest'oggi riprendere il discorso sull'animale che abbiamo fatto venerdì mattina, che abbiamo cominciato venerdì mattina, perché è un discorso che è particolarmente fastidioso, come credo di aver accennato già venerdì mattina, nel senso che va a toccare una serie di nostre idee, di nostre convinzioni, di nostre paure, eccetera, no? Se voi andate a prendere le famose fobie, nella grandissima parte dei casi sono fobie che hanno a che fare con qualcosa di animale. Che siano fobie di malattie, che siano fobie di specifici animali come i ragni, come le vipere, come i cani, come quello che volete, però al di là dell'eventuale meccanismo psicologico che nessuno nega evidentemente, ma di nuovo parliamo di et-et, quindi non è che una cosa escluda l'altra, allora il discorso è anche un discorso di disagio nei confronti dell'animale. Ora, prima di affrontare questa cosa più nello specifico, vi faccio presenti due cose, una più relativa a Maffesoli, che trovate anche nel libro, ovvero sia il fatto che questo nostro rapporto contraddittoriale con l'animale lo possiamo affrontare, come si è visto, da due punti di vista, di nuovo anche in, tutto sommato in un regime opt-out, o con la fobia o con l'adorazione. Allora, noi al momento siamo in una fase di crescita dell'adorazione. Non so se avete notato quanti negozi di accessori per animali esistono, non so se avete degli animali, ma se avete degli animali scoprite delle cose assolutamente inaudite sugli animali stessi. Ci sono tipo, che ne so, boh, mi pare l'ultima volta che ho visto erano 18 o 19 linee alimentari diverse, con tutta una panoramica infinita di mangimi che servono per questo, questo, questo e quest'altro motivo, come diceva Luzzanti ai suoi tempi, monoproteici, monocontenutistici, senza questo, senza quello, sono allergici, non sono allergici, vuoi il pelo, non vuoi il pelo, insomma, un'ira di Dio assoluta, che per quanto io adori gli animali mi sembra pure un tantino esagerata, per non parlare poi, ah questa, non so se la sapete, ma hanno appena brevettato un gioiello che serve a celare l'ano dei gatti. Perché, come dicevamo l'altra volta, noi abbiamo un problema su questa cosa, no? Voglio dire, c'è poco da ridere, ragazzi, cioè, no, c'è da ridere perché è meglio ridere, però sono tutta una serie di piccoli segnali, come diceva Simmel, che ci parlano di un clima culturale. E il clima culturale evidentemente non ce l'ha, non è un problema solo del gatto e del padrone del gatto, ma è anche un problema dell'ano. Il quale risponde a una serie di questioni infinite, l'ano, perché può essere un oggetto sessuale, può essere, è comunque il luogo da cui vengono evacuate tutta una serie di materie che non amiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che fa il povero padrone che, tipo me, ha una gatta che ha la coda perennemente dritta, sempre, no? Quindi hai questo anno davanti. Poi i gatti, non so se lo sapete, ma tendono a favorirtelo perché è un gesto molto amicale dal loro punto di vista. Noi lo apprezziamo meno, gli altri gatti invece lo adorano. Però comunque tu padrone che fai? Ti vergogni del fatto che hai un gatto che ha un ano anche lui e quindi gli metti un bel gioiello sul coso. Ecco, allora queste cose, i cappottini, i guantini, i cappellini, le mascherine, insomma è veramente, no, per certi versi a parte un fiorentissimo mercato, ma è anche una questione che segnala dall'altra parte un disagio, evidentemente. Laddove evidentemente allo stesso modo la questione del pet, quindi dell'animale di compagnia, è una questione che in qualche modo, secondo questa strategia che Maffesoli chiama omeopatizzazione, non so se sapete qual è il criterio di base dell'omeopatia, è curare con il simile, mentre noi, grazie al gallinismo, di solito curiamo con altro, se non il contrario, ma comunque con altro. Secondo i criteri di Paracelso e quindi dell'omeopatia, si cura col simile. E vuol dire che pian piano, assumendo delle piccole dosi controllate di questa sostanza, tu in qualche misura diventi insensibile e guarisci dal problema che ti genera, che è un po' lo stesso discorso della mitridatizzazione, che invece è il modo per diventare insensibile agli effetti dei veleni. Questo potrebbe essere che vi interessa anche professionalmente. Allora, dicevamo che la strategia dell'omeopatizzazione vale per quanto riguarda la morte, come vedevamo l'ultima lezione, se vi ricordate, quindi la danza con la morte, il parlarne in qualche misura, il non far finta che non esista, vale anche per l'animale. Avere un animale in giro per casa è un modo per rimanere in contatto con una parte di te, no? Che chiaramente non sei solo tu, ma è anche. E questa cosa spesso e volentieri la vediamo dove? Nella dinamica degli abbandoni, per esempio. No? Io non capisco, devo dire francamente, non capisco e altrettanto francamente disprezzo profondamente coloro che non sono in grado di mantenere un impegno di quel genere. Trovo che sia uno dei comportamenti più abietti e umani, perché di nuovo, no, diremmo sono delle bestie, ma le bestie sono quelle poveracce che rimangono sull'autostrada. Però È uno di quei comportamenti che veramente trovo francamente disgustoso, però riesco a vederne in qualche misura, al di là della questione della praticità, diciamo, delle responsabilità, eccetera, anche una componente immaginale forte, nel senso che appunto è un memento di una serie di potenziali problematiche. Tu magari pensavi di riuscire ad aggirarle, e vi ripeto, tutta questa serie di registri non è in larga misura consapevole. È un qualcosa che tu fai pensando di essere spinto da altre motivazioni, e qui ti trovate di solito Pareto, no? No? Le famose derivazioni. Tu scegli di fare una cosa, ti dici che la fai per un motivo, invece la stai facendo per un altro, e quell'altro motivo alla fine ti soverchia e ti costringe alla rinuncia. Quindi questo tipo di atteggiamento quindi è molto interessante, perché segnala ad ogni modo un aumento di sensibilità alla questione, una maggiore consapevolezza, per quanto ancora offuscata, annebbiata, eccetera. Ci sono tutta una serie di discorsi estremamente interessanti in proposito. Ci sono, per esempio, tutta una serie di discorsi sui diritti degli animali, che noi finora non abbiamo minimamente considerato, anzi, nell'ottica del nostro paradigma, non abbiamo assolutamente mai neanche lontanamente preso in considerazione, tant'è che ci sono una serie di comportamenti verso gli animali, prescindendo dagli abbandoni, ma a livello economico e industriale, che sono assolutamente terrificanti. Ora non so se voi conosciate le strategie e le tecniche di allevamento in batteria per i polli, per esempio, o tutta una serie di questi, anche per le mucche, però diciamo che per i polli trovo che sia, come dire, indescrivibile. Non so se vi è mai capitato di leggere un tale che si chiama Jonathan Coe. Se vi capitasse, è uno dei migliori narratori inglesi, e non è fantasy stavolta, questo scrive purtroppo la cruda verità, e scrive la famiglia Crenshaw, se non sbaglio, una parte della quale si dedica all'allevamento di polli in batteria. Allora, i polli in batteria vengono messi in uno spazio che è, diciamo, grosso modo lo spazio d'ingombro del pollo, i quali polli però, come noi, avrebbero uno spazio loro, nel senso che non è che ce l'abbiamo solo noi la titolarità dello spazio intimo, per cui un animale tendenzialmente non vuole stare appiccicato a un altro animale. E che fa? Lo assale, perché no, anche noi tendenzialmente, se ci pensate, spesso e volentieri lo facciamo, ma noi cerchiamo di farlo meno spesso, l'animale l'assalirebbe. E cosa fanno quindi coloro che mettono i polli gli uni accanto agli altri? Gli tagliano gli artigli e il becco. E quindi abbiamo dei polli che sono di fatto, no, macellati, già da vivi fondamentalmente. Però c'è un altro problema, e qui si vede quanto siamo stupidi, che siccome questi poveracci hanno delle piaghe, visto che gli hanno tagliato le zampe e il becco, bisogna dargli delle alte dosi di antibiotico, che poi ci mangiamo noi. Ecco perché ultimamente gli antibiotici non funzionano, funzionano molto meno, mettiamolo così, non funzionano più, è un po' troppo allarmistico, però gli antibiotici funzionano molto meno perché noi ne consumiamo dei quantitativi industriali, giusto appunto, perché ce li danno con le carni industriali. Questo vale per i polli, che, ripeto, non voglio fare commenti, però anche per gli altri animali che vengono messi in batteria. Stare in batteria non è un comportamento degno di un essere umano, di un essere vivente, mettiamola così. E di conseguenza tutti quelli che sono costretti devono essere comunque curati, perché bene che vada hanno dei problemi psicosomatici, nella migliore delle ipotesi. Quindi hanno delle psoriasi, hanno dei comportamenti ossessivi, sono depressi, eccetera, eccetera, eccetera. Figuratevi voi, no, quello che noi abbiamo sempre condannato per gli operai in catena di montaggio, che tutto sommato comunque se la cavano molto meglio, perché possono uscire, possono fare una serie di cose, non è che vivono inchiodati lì. Ecco, allora pensate se invece l'operaio fosse inchiodato al suo tavolo e ci restasse 24 ore su 24 tutta la vita, che farebbe? Ecco, quello che fanno le mucche, poveraccia, o i polli, o tutti quelli che vengono trattati in questo modo. Quindi ci sono nei confronti del mondo animale una serie di, no, salvo poi quelli che gli sparano per divertirsi, insomma ce ne abbiamo una svariata serie di problematiche nei confronti del mondo animale. Ora, quindi, il fenomeno dell'animale di compagnia, pur con tutte le sue complessità di cui parlavo prima, lo preferisco decisamente, perché almeno, se non altro, non fai del male a nessuno, e ringraziando Dio, anzi, magari fai del bene a quei fortunati che estraggono il 13 e finiscono a casa. Poi, ieri, stavo sentendo stavo leggendo sull'Espresso che abbiamo trovato un altro modo per individuarci. Credo di avervi detto che dalle famose impronte digitali di Sherlock Holmes in poi abbiamo trovato miriadi di cose che ci individuano, quindi abbiamo l'impronta del ginocchio, l'impronta del palmo, la retina, i modi in cui camminiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo scoperto che ci lasciamo dietro, o comunque abbiamo intorno a noi, una nuvola di microbi, batteri e funghi che è soltanto nostra. Perché, contrariamente a quello che normalmente pensiamo e immaginiamo, noi non siamo soltanto uno, ma siamo ognuno di noi un ecosistema che ospita microbi, funghi, batteri che lo aiutano a vivere. Quindi di nuovo mi chiedo, non so se avete presente la mucchina. Ecco, quale perverso meccanismo mentale ci porta a questo odio assoluto per i batteri quando sterminiamo quelli davanti al frigorifero, ma dentro al frigorifero abbiamo i barattoli con dentro i miliardi di batteri che sono della stessa famiglia o comunque dello stesso genere di cosa? Domanda, no? Perché ce l'abbiamo tanto con i batteri? E adesso lo cerchiamo di scoprire, perché, guarda caso, la spiegazione profonda della questione che vi propongo ha proprio a che fare con questo discorso. Comunque, per chiudere la questione della nuvola, pare appunto che ognuno di noi emani un metro intorno a sé, quindi forse può anche essere uno dei motivi per lo spazio intimo, per cercare di tenere gli altri un attimo fuori da questa cosa, e questa nuvola possa essere analizzata nell'aria per dedurre se qualcuno è passato da qualche parte o è stato lì, perché appunto le proporzioni di microbi, batteri, funghi, eccetera, che troviamo nelle emanazioni di ognuno di noi sono individualizzanti. Ognuno di noi ha una traccia, che probabilmente è quella che i cani annusano e che capiscono perfettamente di che si tratta, una traccia olfattivo spirituale nel senso materiale del termine, che lo contraddistingue. Quindi noi siamo di fatto, come vi dicevo, delle colonie, noi siamo dei simbionti, siamo degli ambienti, no? Siamo degli ecosistemi. E questo va un po' a riprendere quello che dicevamo con la vostra collega su Moran, no? Noi siamo natura, ma siamo anche contemporaneamente esseri umani. Siamo esseri umani anche perché è natura, evidentemente. Perché appunto, come vi dicevo, non ci sono soltanto i fermenti lattici con l'elmetto bianco, ma ci sono poi una serie di altri batteri e microbi che ci permettono di mantenere la pelle in un certo stato, ci sono tutta una serie di altri funghi e formazioni che ci permettono di respirare in un certo modo. Cioè, pochissimo di quello che facciamo noi, grazie al famoso cervello rettiliano, e torniamo agli animali un'altra volta, avviene semplicemente con le nostre risorse, ma avviene soprattutto e fondamentalmente perché noi siamo patria per miriadi, miliardi di altri esseri viventi, i quali esseri viventi evidentemente risentono degli antibiotici. Quindi uno dei motivi per i quali non riusciamo a star bene è anche che sterminiamo senza volerlo, spesso e volentieri, le colonie e le altre specie che ci aiutano a sopravvivere. Ora, abbiamo detto che il discorso dell'animalità è un discorso estremamente complesso. Riprenderò un momento al volo quello che vi dicevo la volta scorsa. È un discorso che ha a che fare in prima istanza, e ripeto, parliamo di et, quindi non è che una di queste letture escluda le altre, ma sono tutte insieme, ok? Quindi il grande problema, vi dicevo, qual è? Quello del fatto che noi siamo un equilibrio instabile. Abbiamo visto che siamo un equilibrio instabile da un punto di vista proprio fisico, quindi che il camminare ci causa delle crisi costanti, delle rotture di equilibrio costanti. Ma siamo un equilibrio instabile anche perché la nostra coscienza, quindi quello che noi chiamiamo io, il complesso dell'io, non è tutto noi, anche se cerca di presentarsi in questo modo. Quindi il complesso dell'io è un qualcosa che ci caratterizza piuttosto, evidentemente, ma che non è tutta la storia. Cioè, infatti parlava Nietzsche, per esempio, del piccolo io e del grande io. Le discipline orientali e buona parte della psicanalisi parlano dell'io e del sé, quindi di una serie di diverse complessità e dimensioni che ci caratterizzano. Da dove salterebbe fuori quest'io? La coscienza. La coscienza salta fuori, come abbiamo visto, probabilmente da una serie di sviluppi anche evoluzionistici, naturalmente, per i quali probabilmente a seguito della famosa stazione eretta noi riusciamo a ottenere una massa cerebrale molto più significativa di quelle degli altri animali, in proporzione evidentemente al nostro corpo. Cosa comporta però la percezione di sé, come dicevo la volta scorsa al convegno di venerdì? La percezione di sé comporta una separazione dal flusso della vita. perché implica appunto la possibilità, per esempio, di non pensare esclusivamente a ciò che si sta facendo. Nel momento in cui io mi isolo e comincio a pensare anche semplicemente a quello che farò stasera, non sono più connesso con ciò che mi sta accadendo intorno, no? Sono distanziato. Nel momento in cui io mi guardo mentre faccio qualcosa, cosa che ci succede spesso e volentieri, perché noi tendiamo ad averci come oggetti di riflessione spesso e volentieri, in quel momento io non sto pensando a ciò che faccio, ma penso a me che faccio qualcosa, che non è la stessa cosa. Quindi di fatto io ho con la coscienza uno scarto rispetto alla mia vita, al fluire della vita normale. Ok, quello dell'animale, mettiamola così. Quindi è questa separazione quella che genera l'io. No, quando vi ho detto che il motivo del nostro privilegio della semplificazione è anche un motivo profondo, è esattamente questo, perché il gesto del dividere non è soltanto il modo che io utilizzo per conoscere il mondo, ma è anche quello da cui io nasco. Io sono frutto di una divisione iniziale, sono frutto dell'irruzione della coscienza all'interno di una vita che altrimenti sarebbe stata, diciamo, spensierata probabilmente. Quindi questa separazione è quella che abbiamo visto, no, con l'orizzonte, con la stazione retta, con le mani, eccetera, eccetera, eccetera. E da cosa mi separo di fatto in quel momento io? Mi separo dalla mia componente animale. E questo è il punto. Cioè l'io di fatto cos'è? È un affrancarsi da una condizione animale non cosciente. O forse cosciente in modo diverso, questo oggi ce lo possiamo cominciare a dire, però diciamo sicuramente non cosciente allo stesso modo per il quale ci riteniamo coscienti noi. Per esempio, non so se sapete, le gazze e i corvi sono tra gli esseri viventi più intelligenti e si riconoscono allo specchio. Questo però non vuol dire necessariamente che pensino in termini di io e il resto del mondo, chiaramente. Però è chiaro che ci sono una serie di cose nel regno animale che noi finora abbiamo completamente non compreso. Perché? Perché mossi dal paradigma cartesiano. Vi faccio un altro piccolo esempio molto recente sulle api. Allora fanno dei miei colleghi evidentemente un esperimento per vedere quali sono le strategie di comunicazione e di informazione delle api che vanno a bottinare, cioè a fare il miele fondamentalmente, e comunicano le informazioni alle altre, no? Quindi a un certo punto si mettono in mezzo a un lago con una piccolo contenitore con dentro dell'acqua zuccherata, che è uno dei cibi che le api preferiscono evidentemente. E la loro idea qual era? Che sarebbe arrivata un'ape lì, avrebbe preso il messaggio, se la portano dietro per sicurezza così evitano di stare a aspettare che le api arrivino, e quella sarebbe tornata all'alveare e le altre api sarebbero arrivate, no? Perché gli avrebbe detto. Allora l'ape parte, va in alveare, comunica dove è il posto e non c'è andata nessun'altra ape. E i ricercatori sono rimasti interdetti, dice, allora com'è? Perché loro che pensavano che l'ape fosse di fatto meccanica, quindi prese le coordinate, andasse a dire le coordinate, le altre meccanicamente prendessero le coordinate e partissero. Il problema è che in questo modo le api hanno dimostrato che non sono per niente così meccaniche, perché le api sapevano perfettamente che quella stava dicendo che in mezzo a un lago c'era una sorgente di nutrimento, e quindi gli avranno detto in apesco, tu sei deficiente, quello è un lago, no? Vacce te se proprio ci tieni. E non c'è andata nessun'ape. Quindi questa cosa degli esseri animali meccanici, che è cartesiana perché è res extensa pura, non funziona più da nessun punto di vista. Ma manco le api, che uno dice, beh, un'ape quanto cervello potrà avere? E non lo so, ma comunque più di noi evidentemente, perché l'ape comunica cose alla facciaccia dei ricercatori che sono convinti che questa la carica in batteria e via in parte. Ecco, capito? Quindi il nostro modo di trattare gli animali, diciamo che deriva molto fortemente da Cartesio. Cartesio, il quale era convinto che gli animali di fatto fossero dei piccoli robot che si muovevano semplicemente in risposta a degli stimoli meccanici, come più o meno dovremmo essere noi senza la res cogita. Quindi, dicevamo, il nostro problema con l'animale da questo punto di vista quindi si caratterizza come un problema di paura di ritorno. Visto che noi ci siamo affrancati dall'animale con la coscienza, con la consapevolezza, la nostra coscienza, anche se non ce lo dice, sa perfettamente di essere costantemente in ballo. Quindi, in qualche misura, l'animale per noi è una minaccia. perlomeno è lo stato nel quale potremmo ricadere se accadesse qualcosa, se perdessimo il controllo, se fossimo meno razionali, no? Quindi, come vedete, l'accento sul razionale non è semplicemente un problema di spiritualità cartesiana, ma è anche un tentativo di autodifesa. Più io sono razionale, meno sono animale. Non tanto più umano, ma meno animale, sì. Ok? E questo sarebbe tutto sommato un meccanismo abbastanza semplice. Però, come vi dicevo, noi siamo contraddittoriali, profondamente contraddittoriali, per cui il problema dell'animale non è semplicemente un problema di ho paura di ritornare animale come se mi disgustasse, in parte probabilmente mi disgusta, ma in parte mi attrae. Questo è il punto. In parte c'è un profondo desiderio di tornare all'animalità. Perché? Perché l'animalità è tutto fuorché quello che noi abbiamo costruito. E nel nostro modo di vivere l'animalità è esattamente l'opposto di quello che abbiamo costruito, perché noi abbiamo costruito un mondo che non è animale. Quindi tutto quello che manca da questo mondo noi lo mettiamo nel mondo dell'animale. Quindi che è che non c'è? Non c'è la gioia di vivere, non c'è l'emozione, non c'è la libertà dai comportamenti convenzionali, non c'è tutte queste cose che per un verso riteniamo bellissime, no? Ecco, però per l'altro verso ci mancano da morire, perché sono anche queste nostre. Ok? Quindi noi nell'animale che cosa vediamo di fatto? Vediamo la libertà di comportarsi come gli pare nei momenti in cui ritiene che sia opportuno, una sessualità tutto sommato libera, una mancanza di inibizioni, una mancanza di regole, una mancanza assoluta di rispetto per le convenzioni, o assoluta o relativa, perché alcuni animali li educhi, altri no. Io avendo 4 gatti so perfettamente che i gatti non li educhi, anzi loro educano te, se vogliamo essere per certi versi oggettivi. Quindi insomma ci sono animali che proprio non te vedono per niente, e il gatto è uno di questi. E quindi insomma una serie di cose che dal nostro punto di vista sono estremamente appetibili, soprattutto quando il peso della realtà, intesa come costruzione sociale evidentemente, aumenta, il desiderio di evadere, il desiderio di sperimentare qualcosa di diverso, il desiderio di non avere tutti questi intoppi, tutte queste richieste costanti, queste aspettative, no? Abbiamo visto che sono cose pesanti, ecco, carica l'animale di un fascino che viene costantemente percepito come estremamente attraente ed estremamente pericoloso, perché la regressione è sempre in agguato sul serio, non per finta. Dove si esprime molto bene questo discorso? Per esempio si esprime molto bene nell'Odissea, no? Il problema delle sirene, il canto delle sirene. Qual è il problema? Che il canto delle sirene è qualcosa al quale non puoi resistere. Soltanto Ulisse riesce a resistere, come? Facendosi legare, cioè in modo da non poter cedere, perché le sirene ti attraggono, ti ammaliano, ti costringono, ti affascinano e poi ti divorano. Che è esattamente quello che potrebbe accadere ad una regressione nell'animalità. L'io scomparirebbe, verrebbe divorato. Quindi lo sanno perfettamente i miti antichi e lo sappiamo perfettamente anche noi, perché andate a leggere qualunque forma di narrativa e troverete delle forme di fascino animale da questo punto di vista che portano alla perdita di tutte quelle che riteniamo essere le conquiste della ragione, quindi appunto la freddezza mentale, no? Da questo punto di vista uno dei motivi per i quali noi abbiamo queste grosse difficoltà col sesso è anche di nuovo questo, perché il sesso ti porta a perdere le staffe, ti porta a non capire più nulla, ti porta a comportarti in modi che razionalmente non riesci a concepire o che addirittura ti farebbero disgusto a volte, diciamo nei casi più complicati della questione, no? Però comunque il sesso è l'animalità libera. Ecco perché noi continuiamo a chiuderlo, a tamponarlo, a ridurlo a qualcos'altro che sia onanismo, YouTube, pornografia, sostituti virtuali, eccetera. Perché il sesso invece ci dà la piena misura di quanto un certo tipo di comportamento sia devastante per l'io. Non so quanti di voi, mi tocca fare dei discorsi veramente, ma pensiamo, non so, vabbè, ce ne sono svariate cose, pensiamo al momento dell'orgasmo, facciamo sto sforzo, tra l'altro vi faccio presente che Maffesoli costruisce, e chi avesse voglia è caldamente invitato a leggerlo, costruisce un testo di una bellezza assoluta dal mio punto di vista, che si chiama L'ombra di Dioniso, su una cosa che chiama orgiasmo, ovvero sia sulla pratica dell'orgia da un punto di vista simbolico, No, quindi cosa? Il trasporto, esattamente quello che stiamo dicendo, il fatto che ci sono una serie di cerimonie anche sociali, fondanti per la socialità, che sono dei riti orgiastici. Pensate ai grandi festeggiamenti per le vittorie delle Coppe dei Campioni, per le vittorie delle Olimpiadi, per qualunque serie di qualunque evenienza di questo genere, nel quale appunto c'è questo momento di completa effervescenza, come direbbe Durkheim, che era un altro che appunto era un po' diviso tra se stesso e se stesso, e vi verrà in mente cosa intende appunto, cos'è l'orgiasmo. L'orgiasmo è la pratica di quella che abbiamo visto essere qualche lezione fa la potenza sotterranea. No, quindi è tutta una serie di correnti che innervano il corpo sociale e lo rendono vivo, perché il corpo sociale ha bisogno anche del versante non razionale, non è soltanto contratto, ma è anche volontà, piacere, desiderio dello stare insieme. Il desiderio è anche, no, profondamente erotico. Quindi il momento dell'orgasmo, i francesi, senza la i francesi lo definiscono la piccola morte. Perché? Esattamente perché nel momento dell'orgasmo di solito non ci sei. Sei talmente sopraffatto dal piacere, dall'emozione, dai processi, dalla tensione erotica, che non ci sei più. E l'io queste cose le teme come il fuoco, perché l'io è esserci. Nel momento in cui tu non ti pensi più ma sei, l'io non c'è più. E l'io da questo è terrorizzato, perché l'io è debole, che ci piaccia o no. Ed è un debole che potrebbe essere forte se riconoscesse la sua debolezza, ma diventa molto più debole se fa finta che non ci sia. Ok? Quindi tutti questi processi, come vedete, sono dei processi che lo mettono a repentaglio. Quindi il primo autore che trovate nel mio libro, che è un tale Erich Neumann, che è stato un grande studioso di psicanalisi, seguace di Jung, come dice Valentina Grassi, non posso non citare Jung, perché in effetti Jung secondo me era stato uno dei più grandi pensatori del XX secolo, e ovviamente ultimamente non ne parla più nessuno perché non ragiona in termini di numeretti e di statistiche, perciò non ne parliamo più. Comunque, insomma, era un grande seguace di Jung, che ha scritto questo bellissimo testo di ricostruzione mitico-simbolica che si chiama Storia delle origini della coscienza, dal quale attingo molto di quello che vi dico, evidentemente, no? Quindi tutto il discorso delle scansioni simboliche della crescita del soggetto, la nascita della coscienza, tutto questo viene riportato da Neumann al mito dell'eroe. Cioè, di fatto, l'eroe è la coscienza consapevole di sé. Noi tutti siamo eroi. Ecco perché gli eroi ci piacciono tanto. Non solo, ma l'eroe, come mito, ci aiuta perché in qualche misura è vicario dei nostri comportamenti. Cioè, nell'eroe noi riusciamo a vedere ciò che vorremmo essere, senza doverlo essere. Perché vi ricordo che l'eroe muore. Quello è il problema. L'eroe, per essere eroe, muore giovane. Non ci sono eroi che diventino vecchi. E credo di avervelo già detto, ve lo ricordo, no? Pensate, forse saprete cos'è il Club dei 27. Un sì l'ho sentito, visto un sacco di teste che facevano no, per cui lo dico per cronaca. Il Club dei 27 è il, diciamo, il catalogo di tutti i grandi cantanti rock che sono morti a 27 anni. Tra gli altri ci sono Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse da poco, sì è vero, infatti per quello che è tornato molto in voga la questione, Janis Joplin, insomma parecchi. E non so se avete fatto caso, ma guardate gli adesivi sulle macchine e ditemi se vedete più facce di Jim Morrison o più facce di, che ne so, Mick Jagger, per esempio. Mick Jagger non c'è, perché è vivo. Pensate, nella rivoluzione cubana, chi è più importante, Fidel Castro o Che Guevara? Che Guevara, perché è morto. Gli eroi devono morire, per definizione, è un problema simbolico, ci dice Neumann. Ed è un problema simbolico perché, questo credo di averlo già accennato, ma è opportuno che lo riprendiamo, perché nel momento in cui l'eroe muore non è più responsabile. Non so se avete visto gli... com'è che si chiama? Il film degli eroi attempati in cartone animato. Speak up? No, quello, il cartone animato con gli eroi, quelli che sono diventati panzoni, divertentissimo. Gli Incredibili. Che era esattamente questo il problema, no? Che gli diceva, a un certo punto arrivava uno e gli portava il conto perché durante l'inseguimento del cattivo aveva sfasciato 50 macchine e distrutto un palazzo. Ma vi pare possibile che tu vai da un eroe e dici, ragazzo, hai rotto tutto salvando l'umanità, boh, me paghi? Ecco, è esattamente quello il punto. Un eroe, queste cose, non è contemplato. L'eroe deve essere libero dalle implicazioni di ciò che ha fatto. Ecco perché se muore è meglio, perché non gli puoi rendere conto, rimane limpido. Rimane intonso, rimane ingenuo, rimane perfetto. Nel momento in cui continua a vivere, arrivano i compromessi, arrivano i cambiamenti storici, arrivano le richieste di danni, arrivano tutta una serie di cose che sono correlate evidentemente a cosa? La famosa ecologia dell'azione. Perché qualunque atto ha delle conseguenze e neanche l'eroe è in grado di vederle tutte. Capite? Quindi, nella logica dell'eroe è intrinseco il fatto che debba morire. Spesso e volentieri risorge, non a caso Cristo è un eroe. Non è altro, Mitra, Iside, tutti quanti, no? Tutta una serie di questioni, Osiride, scusatemi intanto, una serie di esempi storici ci dicono questo e noi questo lo ribadiamo regolarmente nei fatti, no? Anche negli eroi che scegliamo, anche nei miti che costruiamo, perché noi continuiamo a costruire miti imperterriti, non è che i miti sono finiti con i greci. Secondo me erano più belli quelli, però noi abbiamo miti dell'oggi continuamente, anzi, forse ne facciamo pure troppi oggi, tanto perché siamo troppo razionali. Però comunque il problema è questo, l'eroe muore e nel morire si compie, ok? E quindi noi attraverso l'eroe possiamo compierci senza morire, ci compiamo a livello simbolico, seguiamo le sue vicissitudini, le sue trasformazioni. C'è un altro grandissimo autore che ancora non ho trattato nei miei libri, ma che comunque conosco piuttosto bene, che è Joseph Campbell, che è un altro grande antropologo americano, che ha scritto Le mille maschere dell'eroe, sono una serie di libri bellissimi con tutte le analisi appunto delle diverse forme che l'eroe ha preso nelle varie culture. Però di fatto la struttura del racconto è quella che mette in evidenza Neumann, no? Quindi la nascita, la separazione, le sfide, la nemesi. Pensate a Ercole, che è una delle grandi forme, una delle grandi, grandi miti, no? Chi sconfigge Ercole? Gli animali. Ercole diventa sé sconfiggendo il leone, sconfiggendo l'idra, sconfiggendo il toro, tutti i soliti animali, no? Perché se vi ricordate, guardate i Vangeli, che c'è come simbolo del Vangelo? Un animale. Quindi gli animali tornano continuamente. Nel nostro racconto, nel racconto del nostro essere uomo, l'animale è sempre lì. Perché? Perché è con noi, perché siamo noi, perché siamo quegli animali lì, tutti animali che hanno evidentemente un carico simbolico che non finisce più. Quello che simboleggia l'invidia, quello che simboleggia l'ira, quello che simboleggia la lussuria, quello che simboleggia la fedeltà, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi vogliamo parlare di noi, parliamo in termini di animali. Quindi lo sappiamo benissimo che abbiamo un rapporto con l'animale molto più complesso e molto più strutturato di quanto non ci piaccia ammettere, ok? Però appunto il nostro io, purtroppo, soprattutto con la modernità, ci dice Simmel, soffre di un processo inflattivo, no, l'io diventa sempre più, un po' come il paradigma, ci sono una serie di bellissime attinenze simboliche da questo punto di vista, no? L'io pian piano si convince di essere tutto. E ogni volta che arriva un'anomalia che gli dimostra che non è vero, scattano gli allarmi, scattano i tentativi di epurare, scattano le espulsioni, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, i processi purtroppo sono sempre gli stessi. A livello micro, a livello meso, a livello macro, ci stiamo comportando sempre nello stesso modo. Tutto ciò che non rientra nella nostra narrazione, tant'è che oggi l'arma politica per eccellenza qual è? Lo storytelling. So se avete letto sui giornali, no? Tutti i leader politici si distinguono per una capacità di storytelling, che se lo traduci in italiano vuol dire una capacità di raccontare. Quindi lo sappiamo benissimo che la realtà è il racconto. È il racconto che ti viene fatto. Quando diciamo la storia la scrivono i vincitori, più o meno lo stesso. Però l'idea generale è questa, ok? Che è nella narrazione che si definiscono certi contorni, si accettano certi argomenti, se ne rifiutano altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi oggi come oggi questa crasi, questa come dire, conflagrazione di elementi che fino a ieri erano considerati opposti, si sta dando in modi sempre più evidenti, no? Il famoso lo storytelling di Renzi, lo storytelling di Hollande per gli fatti di Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che ci piaccia o meno, stiamo lentamente cedendo, no? A questo tipo di processo. Quindi, tornando a Neumann, Neumann ci dice questo, ci dice noi siamo di fatto gli eroi, ognuno di noi ripercorre nella sua genesi singolare le tappe della storia dell'umanità. E quindi anche l'io, come abbiamo visto, non nasce bello e fatto. Noi nasciamo senza l'io. L'io arriva dopo qualche mese e non è un io completo, è un io che si strutturerà nel tempo, fino alla maggiore età. Quindi noi tra i 0 e i 18 anni di fatto ripercorriamo tutte le tappe che l'umanità ha percorso da 15.000 anni ad oggi per portarci qui. Non so se questo è chiaro. Quindi c'è un costante rinvio, c'è un costante ritorno di senso tra una cosa e l'altra. Da una parte c'è l'ontogenesi, dall'altra c'è la palingenesi, siamo sempre costantemente immersi in questo dialogo, in questo tentativo di costruzione. Quindi l'io di conseguenza teme teme la ricaduta, desidera la ricaduta, di conseguenza si comporta in modi, nei modi che conosciamo. Soprattutto nel nostro paradigma l'io tende a escludere l'animale, lo usa in funzione apotropaica spesso e volentieri, lo usa come segno dell'alterità radicale, no? Anche quando si tratta di escludere qualcuno di noi dal consesso degli esseri umani, cosa si dice? Sei una bestia, perché si vuole rimarcare che c'è differenza. Però nel momento in cui noi accettiamo invece un altro paradigma, come dicevamo il paradigma ETET per esempio, a quel punto siamo costretti ad accettare in qualche misura, a conoscere l'animale che è in noi, perché questo animale è parte di noi, noi siamo fatti in un certo modo. Pensate alle culture più tradizionali, quelle che hanno i totem, no? L'animale totemico, che cos'è? È di fatto la personificazione di un aspetto dell'essere umano che risponde a quelle caratteristiche. Ed ecco perché di nuovo la simbolica dell'animale, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? Domande, approfondimenti, qualcos'altro che vorreste? Beh sì, diciamo che probabilmente è il... Dunque, questo è un po' il concetto dell'epifania, oppure quella del famoso momento nella vita in cui ti rendi conto delle cose, può anche essere interpretato così. L'epifania cos'è? L'apparizione del sacro per molti versi, è il motivo per cui appunto, è il motivo per cui arriverà il 6 gennaio, è carino saperlo, nel senso che appunto sì, c'è la presentazione del bambino ai Magi, se non vado errato, eccetera, eccetera. Quindi si tratta del momento in cui il sacro si rende evidente, e il sacro si rende evidente in un sacco di momenti specifici, uno dei quali è il famoso carpe diem, spesso e volentieri, no? Noi parliamo del il kairos, è il momento, c'è Monte Cairo sopra Cassino, non so se qualcuno di voi c'è mai stato. Però sono una serie di modi attraverso i quali le antiche culture ci mettevano al corrente del fatto che il tempo non è tutto uguale. Tant'è che, se vi ricordate, ne abbiamo anche parlato l'altra volta delle rappresentazioni del tempo, il cerchio, la spirale, la retta. Noi conviviamo, tanto per cambiare, con diversi modi di concepire il tempo. Noi siamo di fatto in una spirale, è uno dei motivi per i quali il mio libro si chiama così, credo di avervelo detto, si chiama così perché appunto noi di fatto viviamo sia la rappresentazione moderna dell'età che va avanti per la sua strada, del fatto che le cose si susseguono senza un attimo di break. No, lo stanno passando i ragazzi perché appunto poi c'hanno un altro paio di cose da fare, quindi abbiamo cominciato un po' prima. Sì, grazie. Sì. Quindi quella rappresentazione, come anche viviamo nella rappresentazione ciclica, che si sia religiosi o meno questo cambia poco, però diciamo che l'esempio più evidente della ciclicità religiosa, ve lo facevo l'altra volta, è il calendario, come si chiama, oddio, no, eucaristico, sì, no, c'è un momento di... Vabbè, insomma, il fatto che le cose, no, le domeniche si ripetano, tornino regolarmente le cose. Siamo a Natale, quindi diciamo che è il momento più fatidico dell'anno. Però lo facciamo anche nella nostra vita normalmente, lo facciamo con i compleanni degli altri, gli anniversari, le ricorrenze, tutte queste cose sono un modo per gestire il tempo in modo diverso. Sono un modo per in qualche misura avere una serie costante di piccole rassicurazioni, di piccole possibilità nuove, no? Perché ad ogni giro poi si riparte. Adesso il 1° gennaio tutti faremo il famoso punto di quello che è stato, ci diremo da quest'anno in poi facciamo chissà che sfracelli, eccetera, eccetera, eccetera. Lo facciamo tutti gli anni, perché è così che si fa. C'è poco da fare, non sarà razionale, però come vi ripeto, a volte chi se ne frega di non essere razionale. Il concetto è che deve essere qualcosa che ci fa star meglio. Spesso e volentieri questo è uno dei modi. Per cui, che succede però? Che quando è che noi passiamo da un registro di tempo all'altro? Quando è che andiamo dal sacro al profano? Questo è uno dei punti interessanti, no? Perché chiaramente finché tu segui, per esempio, i rituali della Chiesa, tu sai perfettamente che la domenica mattina entri in un altro tempo. Tant'è che ogni volta c'è di nuovo l'ultima cena. Non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, ma spesso e volentieri andiamo, si va, mettiamolo, non vado più da un po', ma comunque si va in chiesa senza avere le idee molto chiare di quello che accade. Però di fatto, se uno crede, il momento in cui il prete alza l'ostia è un miracolo tutte le domeniche, e questo è il punto, non una volta l'anno, tutte le domeniche, perché in quel momento l'ostia diventa il corpo e il sangue di Cristo, e se tu credi è vero. E sei un cannibale. Apro e chiudo parentesi, però insomma bisogna intanto pensare, non è una cattiva idea, no? Da un punto di vista simbolico sei un cannibale. Quindi questa cosa, quando credi, è più facile. Ma comunque ci sono nella vita dei momenti che, anche se tu non ci hai mai pensato, in qualche misura c'è un'irruzione del trascendente. E questo, visto che siamo sotto Natale, possiamo parlarne due minuti, è il simbolismo della croce. La croce significa esattamente questo, ovvero sia c'è un tempo lineare e c'è una infrazione. Tant'è che dov'è il cuore della divinità? Al centro dei due assi. Non è casuale che la svastica sia uno dei simboli più antichi, non è un caso che Cristo sia stato crocifisso. C'è una logica simbolica infinita in questo discorso. Che poi forse è successo sul serio, è del tutto irrilevante, perché il problema non è quello, il problema è la rappresentazione della croce. Vuol dire che in certi momenti, in particolare il 25 dicembre, che è da sempre il momento della nascita del Dio, qualunque Dio nasce il 25 dicembre, quindi in particolare in quei giorni, che sono i giorni del solstizio, come abbiamo detto, quindi hanno delle ulteriori questioni in sospeso, in quei giorni succede qualcosa di particolare, ovvero sia il tessuto quotidiano della normalità si infrange e succedono cose. Ok? Quindi il passaggio da un tempo all'altro, il passaggio da una realtà all'altra, per certe culture è molto più come dire, facile, nel senso che è riconosciuto, anzi è agevolato. Credo che abbiamo parlato anche più volte delle droghe come strumenti di questo genere di transito, no? Come diceva Aldous Huxley, che è quello che ha scritto Brave New World, ha scritto anche un librino piccolo che potrebbe essere carino leggere, che si chiama Le porte della percezione, The Doors of Perception, dal quale i Doors hanno preso il titolo. Cioè i Doors si chiamano così perché venivano dai Doors of Perception, che sono dei... lui ha fatto una terapia di somministrazione di stupefacenti con medico per vedere a che tipo di percezione veniva portato dalle droghe del periodo, che erano l'LSD, come probabilmente saprete, e via discorrendo. Tutte droghe psicotrope, ovvero sia che aumentano le capacità del cervello. I funghi i funghi allucinogeni, il peyote, i vari fumi che usano gli sciamani, in tutte le culture sono sempre stati messi al servizio della conoscenza, non sono stati lo stordimento che facciamo noi. Lo sciamano non è che andava a farsi in giro perché gli andava, lo sciamano entrava in un'altra realtà per trovare risposte, per avere dei segnali su cosa fare, per curare qualcuno, eccetera, 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 e lo fa ancora oggi. L'estasi era questo, Mo' è diventata una pillola che si cala quando si va a ballare. Cioè abbiamo, come vedete, un trattamento di queste cose un po' così, discutibile. Però di fatto nella cultura, nella nostra cultura umana, l'utilizzo di agenti esterni per ampliare le nostre capacità, le nostre percezioni, c'è sempre stato. Ed era appannaggio, appunto, di coloro che avevano a che fare col trascendente. Quindi c'è una serie di strette correlazioni anche a livello comportamentale in questo, che credo possa conferire perfino all'abuso di stupefacenti una qualche nota di volontà di contatto col trascendente, perché si tratta di comportamenti talmente innervati in noi che, anche se non lo sappiamo, nel riprodurli in qualche misura accediamo a dei livelli di significato ulteriori rispetto al gesto in sé e per sé, che comunque è un gesto che comunque consiglio caldamente di non, del quale consiglio caldamente di non abusare, ma mettiamola così, tanto per non essere troppo out. Allora, detto questo, il momento appunto può essere un momento di chiarezza, di lucidità, di comprensione di certe dinamiche, del fatto, per esempio, come diceva il vostro collega, che siamo anche animali e che certe volte comportarsi da animale può dare sollievo a qualche tipo di pressione, a qualche tipo di disagio, a qualche tipo di esigenza della quale fingiamo di non essere consapevoli. Ora, il problema dell'animale però non l'abbiamo già risolto, nel senso che c'è qualcos'altro. Qual è il punto interessante? È che tutto il discorso che vi ho appena fatto è comunque un discorso razionale, cioè è una spiegazione razionale del perché noi abbiamo un certo atteggiamento nei confronti degli animali. E quindi probabilmente gli manca qualcosa, perché di nuovo è un discorso razionale. Quando noi facciamo dei discorsi razionali lasciamo da parte alcuni aspetti. Allora, Gilbert Durand, che è quello famoso delle classificazioni dei simboli di cui abbiamo parlato ripetutamente, quando affronta la questione dell'animalità, l'affronta a un livello pre-razionale e ci dice: noi abbiamo un gesto di ripulsa istantanea, non mediata, verso lo schema dell'animato, lo chiama Durand. Non so se abbiate visto mai True Blood. La sigla di True Blood è stata la stessa per 7 stagioni. E a un certo punto, in questa sigla dove c'è di tutto, tanto per cambiare, quasi tutti i temi dell'animalità, se ci pensate, no? Perché c'è il sesso, una serie di cose, gli animali, un animale in particolare viene ripreso mentre si corrompe. C'è un cane che pian piano lo si vede sommerso di larve. No, perché la corruzione, la decomposizione del cadavere genera un brulicare di forme di vita. Quello è lo schema dell'animato, cioè un'agitazione priva di ragione, insensata dal nostro punto di vista, è del tutto caotica. Quindi dice Durand, non è tanto, io non lo sto razionalizzando nel momento in cui mi ritraggo dal brulicare dei vermi, mi fa schifo e basta. Cioè c'è qualcosa in me che reagisce negativamente a quello spettacolo. E quindi lui identifica lo schema dell'animato come questo, come il brulicare, come un movimento privo di regole e caotico. Ok? Guarda i casi della vita, di nuovo siamo in pieno regime notturno per certi versi, nella massima accezione del regime notturno, no? E soprattutto cosa vediamo di nuovo la coincidenza dei fatti? Che la mancanza d'ordine, quindi il caos, il movimento non regolamentato, quindi incapace di generare aspettative, sono strettamente connessi alla morte. Di nuovo, perché quello spettacolo preciso, il brulicare, noi lo osserviamo nei cadaveri. Quindi l'alleanza è istantanea. Non la razionalizziamo, non la comprendiamo, però ne rifuggiamo perché la percepiamo come minacciosa. Quindi dice di no, noi nell'animale vediamo il volto del tempo. Quindi la nostra problematica con l'animale è che negli animali noi riconosciamo in qualche misura questo schema dell'animato e li identifichiamo come portatori di morte. Tant'è, e questo si chiamano, sono i simboli teratomorfi, che nella grandissima parte dei casi il tempo è o annunciato o trascinato o portato dagli animali. Pensate ai cavalli del sole, tanto per dirne una, e via discorrendo. Pensate a tutte le bestie delle quali abbiamo parlato finora, sono nella grandissima parte, hanno un sostrato di rinvio temporale. Quindi dice di no, io con l'animale ho questa grande difficoltà, a prescindere dalle dinamiche dell'io, della regressione, che per carità vanno bene, ma sono già consapevoli. Invece inconsapevolmente a me l'animale suscita la ripulsa della morte, mi dà la sensazione del tempo che passa, è qualcosa col quale non riesco ad avere un rapporto sereno per questo discorso. Però anche qui c'è un problema, tutto è contraddittoriale in questo settore, perché io nel caos, per quanto il caos mi terrorizzi, so anche che il caos è la generazione, no? Tant'è che parlo del caos primigenio, tant'è che Nietzsche scrive non si può non avere il caos dentro se si vuole partorire una stella che danza. Il momento del caos io lo so, anche se mi terrorizza, anche se è ogni volta un momento di terrore in qualche modo, è anche il momento della creazione. Il caos è l'entità contraddittoriale per eccellenza, perché da una parte mi annienta di terrore, ma dall'altra io so perfettamente che è solo lì che nascono le cose. Le grandi nubi da cui originano le stelle sono il caos, e sono in forma di spirale, tanto per, no, continuare con i rinvii dei simboli. Lì è la questione, da lì nasce una stella, però perché nasca la stella ci deve essere il finimondo prima, no? In modo molto più poetico, prosaico per certi versi, De André dice: dalla merda nascono i fiori, ed è grosso modo una forma di traduzione di questo pensiero. Cioè noi vediamo, sappiamo inconsciamente, sappiamo a dei livelli molto profondi, che in questo terrificante problema col quale ci confrontiamo non c'è soltanto l'annientamento, ma c'è anche la rinascita. Tant'è che, e qui spezziamo una lancia a favore dell'astrologia e della lettura dei tarocchi, se voi andate a vedere le lame dei tarocchi, scoprite che la lama 13, che è la morte, nella lettura delle carte non è una cattiva carta. La morte è trasformazione. Questo è il punto. Noi l'abbiamo configurata come una cosa terribile, però la morte di per sé, nella grandissima parte delle culture, non viene vista come un evento terrificante, ma viene visto come un'opportunità, come un cambiamento. Le altre carte sono quelle del diavolo, sono quelle della casa di Dio, quelle sono carte terribili, 14, 15, 16, sono tre lame che sarebbe meglio che non uscissero, però quelle sono veramente nefaste, e c'è il diavolo, come vi dicevo, no? Che il simbolo è buono, il diavolo non è neanche buono, ecco lì, il diavolo è una delle sue peggiori incarnazioni. Quindi il nostro rapporto con la morte, come vedete, si configura anche attraverso altre questioni. Non a caso, di nuovo, Ercole sconfigge gli animali, che non solo, di cui quindi si libera non soltanto del suo lato animale, ma si libera anche del tempo che corre, no? Quindi ci sono tutta una serie di rinvii estremamente profondi, estremamente significativi in questo. Però quello che è importante tenere a mente è anche questo, ovvero sia che il caos non è di per sé soltanto male, no? Quindi, come vedete, in qualche misura quello che ci siamo detti di teoria di struttura e azione torna. Perché noi ci troviamo più a nostro agio nella struttura, con tutti i problemi che questo pone. Perché? Perché non sono azione e struttura, non sono simmetriche. Sì, non sono simmetriche. Perché da una parte c'è un peso simbolico che è più, dove noi ci troviamo più a nostro agio, nella struttura, per quanto lei presupponga il pessimismo antropologico, per quanto rischi di diventare soffocante, eccetera, eccetera, noi siamo più a nostro agio perché la struttura è quella che meglio riesce a lenire le nostre ansie del tempo che passa, le nostre ansie di inconsistenza. Ok? Mentre l'azione è qualcosa che ci fa perdere l'equilibrio, è qualcosa che ci mette in crisi, è qualcosa che comunque comporta, come dice Morin, una scommessa. Quindi ogni azione è un po' un mettersi in gioco, non c'è mai un'azione che semplicemente tu ti permetti di fare senza che possa dare adito a chissà quali conseguenze. Perciò, come vedete, la dinamica azione e struttura io la posso perfettamente interpretare in chiave delle componenti immaginali della questione. Da una parte il disordine generativo, dall'altra l'ordine rassicurante. Come faccio a bilanciarle queste cose? Oh, qui, come diceva la professoressa Grassi venerdì scorso, viene in gioco il carnevale. Carnevale che, direte voi, che c'entra? C'entra perché, in qualche modo, quello che noi osserviamo nelle culture più consapevoli di queste dinamiche è una notevole prevalenza del versante strutturale, stemperata da irruzioni del versante invece caotico. Il carnevale nelle culture è sempre stato questo. Da noi è diventato la festa in maschera, ma veniva da prima. I primi carnevali erano cosa? Giorni in cui non valevano le regole. Perché gli antichi avevano capito perfettamente che le regole da sole sono mortifere. Cioè, se tu hai solo le regole, a un certo punto cominci a sentirti soffocare, non ce la fai più, devi evadere, quindi di nuovo estasi, di nuovo fughe nel virtuale, di nuovo fughe nella realtà, eccetera, 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 perché troppe regole sono soffocanti. Ci servono per mettere da una parte tutti i nostri problemi, ma se abbiamo solo quelle impazziamo. Allora che cosa facevano in modo abbastanza intelligente? C'erano 2 o 3 giorni nei quali o non c'erano le regole o le regole venivano completamente invertite. Per cui gli schiavi diventavano padroni, i padroni diventavano schiavi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo cosa ci dice prima Durkheim, poi Maffesoli e tanti altri? Che è rigenerante. Sono dei momenti di effervescenza sociale, di nuovo, nei quali tu, come dire, ti ricarichi in vista degli ulteriori 300 giorni nei quali di nuovo varranno le regole. Però quelle le affronterai molto più a cuor leggero, perché saprai che a un certo punto ci sarà un momento nel quale non saranno lì a incomberti addosso. Ok? E questo è andato pian piano stemperandosi, perché l'assenza di regole chiaramente può portare a conseguenze. Mi diceva Darius o qualcuno che deve essere uscito un film recentemente dove siamo di nuovo in una situazione del genere. Anarchia o qualcosa del genere, dove guarda caso ci sono dei momenti in cui non ci sono regole. Perché? Perché le regole, troppe regole stroppiano, di nuovo, vi dicevo venerdì mattina, QB, no? C'è bisogno di un certo quantitativo, non puoi fare solo le regole, perché troppe regole ti ammazzano, ti cominci a sentire, no, un peso sulla schiena, ti cominci a sentire senza aria. Ecco, allora ci sarebbe bisogno di questo tipo di prassi. Come l'abbiamo tradotta noi a un certo punto? Manco a dirlo, con una forma di libertinaggio. Perché appunto la sfera, quella più evidente della castrazione da regole, è quella del comportamento erotico. Quindi pensate ai carnevali di Venezia, quando ancora c'erano, perché se notate l'abbiamo cancellata la questione, non serve più, pare. Ecco perché poi abbiamo tutta una serie di altri comportamenti che cercano in qualche modo di aggirare la questione, no? Però il momento del carnevale ormai è diventato un momento in cui i bambini vanno in giro in maschera, tirano i confetti, arrivederci, grazie, non c'è più niente di così particolarmente eclatante come accadeva prima. Che cosa accadeva prima? Che ti mettevi in maschera, e come saprete, mettersi in maschera vuol dire essere qualcun altro, non essere più riconoscibile, non essere più responsabile. Quindi tu ti metti una maschera e puoi accoppiarti con qualcuno dentro uno sgabuzzino, in un androne, in una sala di palazzo, come i grandi film Casanova, Eyes Wide Shut, che bene o male rimanda a questo e via discorrendo, no? Tutta una serie di comportamenti che sono la negazione dell'obbligo. Allora, qual era evidentemente l'obbligo più percepito nella convenzionalità della nostra cultura? La effettiva castrazione dei comportamenti erotici. E quindi dove è andato a finire il carnevale? In quella direzione, evidentemente. Noi negli anni 70 abbiamo deciso che ci eravamo liberati, e quindi dagli anni 70 in poi il carnevale pian piano è andato perdendosi. E adesso ce n'abbiamo un altro, perché no, le esigenze sono sempre quelle, quindi non c'è più il carnevale, c'è il cosplay. Non so chi di voi sa di che cosa sto parlando. Ecco, il cosplay di fatto è quello. È un aderire a un altro immaginario. Non ci sono più le vecchie maschere. Quello ormai, bene o male, ce le siamo dimenticate, no? Pulcinella, Arlecchino, pantalone, insomma, vabbè, posso anche capire che uno non ne possa più a un certo punto. Però ci sono le altre maschere, quindi c'è Star Wars, non so se notate che ci stanno spaccando l'anima, qui lo dico e lo ripeto, a me Star Wars mi ha sempre rotto le palle, scusatemi, devo dire, con tutto che sono uno che adora tutti questi cicli, ma Star Wars dopo i primi 3, secondo me, se la smetteva, andava benissimo così e non avremmo avuto nulla da ridire. Invece mo ricominciamo un'altra volta e sono terrorizzato al pensiero di quello che verrà fuori, perché se Dio vuole, la zuppa riscaldata, qui stiamo altro che a riscaldare, è finito anche il microonde, è andato a fuoco nel frattempo. Quindi vabbè, ad ogni modo Star Wars, come vedete, sta generando una montagna di discorsi, la grandissima parte dei quali ovviamente economici, quindi c'è chiunque che ha dei momenti di Darth Vader, Darth Vader e compagnia cantante, però insomma è uno dei grandi racconti del tempo, evidentemente, come Il Signore degli Anelli, come Harry Potter, come tutta un'altra serie di narrazioni che a me mancano perché non sono dell'età giusta, ma i manga per esempio impazzano. Voi andate a farvi due passi per Lucca o a Romix quando ci sono le grandi kermesse, perché di fatto quelle sono oramai, e troverete milioni di personaggi assortiti che vengono da manga più o meno noti, da questioni, da immaginari più o meno di nicchia, ma dove a un certo punto tu non sei più quello che eri prima. Bene o male, il discorso è esattamente lo stesso. E a Lucca normalmente ai primi di novembre fa un freddo cane, perché Lucca lo fa quasi apposta, che cioè, ci bombarda quando andiamo, e te trovi gente che va in giro vestita come barbari d'antan, a torso nudo, con la mazza di gomma piuma sulle spalle, e cammina, e tu dici, mazza questo però, che, come dire, no? Riusciamo ad arrivare a dei, cioè, se gli capitasse e gli dicessero, tu oggi vai in giro a torso nudo in città, ti direbbe, tu sei cretino. Invece lì lui tranquillamente va a torso nudo perché è il barbaro, si è fatti i tatuaggi, che cazzo, a un certo punto toccherà pure che gli vedano gli altri, no, se no, che stiamo a fare qui, gioca Maruzzica. Quindi, in pratica, si vedono una serie di comportamenti che nella vita normale riterremmo assolutamente fuori di testa. Quindi, come vedete, ci sono costantemente una serie di pratiche che più o meno consapevolmente vengono utilizzate per alleviare questo tipo di discorso, questo tipo di disagio. Perché il disagio della normatività è un disagio effettivamente ormai piuttosto percepibile, credo che ne abbiamo parlato più volte, ma è il caso forse di riprenderlo un momento. Perché? Perché man mano che tu vedi che le regole che hai posto non funzionano, ed è un'anomalia anche questa per certi versi, piuttosto che rinunciare e cambiare registro, ne fai di nuove, le rendi sempre più stringenti, le rendi sempre più perfezionate, quindi cominci con tutta la casistica, no? Che è un modo per distinguere. Quindi prima c'era lo studente, poi ci sono gli studenti di fascia A, gli studenti di fascia B, gli studenti di fascia C, poi arriveremo agli studenti di fascia A1, A2, A3, B1, B2, B3, perché è così che funziona. Il paradigma si ripete, no? E quindi le norme diventano sempre più puntuali, sempre più attente, sempre più specifiche, finché non saranno proprio ad persona, ma allora a te succede questo, a te succede quello, perché lì stiamo andando. L'idea generale è quella, e guarda caso, qui poi ci sarebbe da riflettere anche a livello immaginale serio, i comportamenti del pianeta in qualche misura spingono verso questo tipo di dinamica, no? Che possa essere percepita come tale, ossia un effetto di sistema per certi versi, un effetto anche ecosistemico, non lo sappiamo. Però di fatto, come abbiamo visto più volte, una delle connotazioni specifiche di questo periodo storico qual è? La rinuncia alla libertà in favore della sicurezza, il che vuol dire, manca a dirlo, nuove norme. Perché noi abbiamo tradotto la sicurezza in quantitativo di norme, non in qualità della vita, che è quello che cerchiamo di dirvi noi, qui. No? Noi parliamo di sicurezza qui con un altro tipo d'accezione, perché non è l'ennesimo controllo in aeroporto, non è l'ennesima telecamera piazzata in un punto, non è l'ennesima figura armata che si aggira per la città che risolvono questo problema. No, questo problema è molto più profondo, è un problema di incapacità di mettere insieme il reale in modo convincente, è un problema di paradigma, e finché il paradigma fallisce la sicurezza non c'è. A parte che, come vi ho già detto, la sicurezza è un concetto che sarebbe il caso di rivedere radicalmente, perché non esiste. Non può esistere per noi la sicurezza, intesa come certezza del non male. La sicurezza è qualcosa che potrebbe essere probabilistico, ma anche in quel caso questo tipo di probabilità deve essere integrata da un discorso molto più profondo, che vada a intaccare la potenza, che vada a intaccare i legami energetici profondi che dovrebbero tenerci uniti e darci fiducia gli uni negli altri. E finché questo discorso non viene affrontato, il problema non si risolve, continua, chiaramente. Quindi continua una pressione normativa, continuano dei comportamenti più o meno devianti per uscire da questa pressione normativa e allentarla. Perché una delle cose che quello che vi ho appena detto ci dovrebbe far notare è che il rapporto tra libertà e norma non è quantitativo. Cioè io non devo avere 156 giorni di libertà e 156 giorni di regola perché le cose funzionino. Le vecchie culture che ci dicevano che ne bastavano 360 di regole e 5 di libertà. Quindi, come vedete, non è un problema quantitativo, è un problema di qualità. È un problema di qualità del tempo. Un po' di tempo qualitativamente libero ti permette di andare avanti un anno. Perché ti dà una carica, ti rimette talmente in forma, ti permette di star talmente bene che ti puoi permettere un anno di convenzioni, di accettazione di limitazioni, di sacrifici, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un grandissimo filosofo italiano che si chiamava Giorgio Colli, che hanno citato i miei colleghi il 26 novembre, non so se vi ricordate, sia il professor Moschini che il professor Lombardinilo, che è stato uno studioso di Nietzsche e uno studioso dei presocratici tra i più grandi del mondo, e ha pubblicato anche una raccolta, la raccolta, diciamo, una delle raccolte conclusive di tutti i frammenti dei presocratici, insomma un lavoro notevolissimo, che ha scritto un libro di aforismi che io trovo, penso sia il libro più bello che abbia mai letto, tant'è che lo continuo a rileggere ogni momento, perché è bellissimo, si chiama Dopo Nietzsche. E c'è uno di questi aforismi che dice: basta un momento di gioia per controbattere un'esistenza di dolore. Ed era uno dei segreti di Eleusi. Uno dei segreti di Eleusi era che bastava un attimo di gioia per permetterti di andare avanti anche una vita intera. Quindi, cosa ci dice questo? Che non è un problema di quantità, è un problema di qualità. Se tu riesci a vivere un istante di gioia, tu puoi vivere tutto il resto della vita. Non c'è bisogno che ti metti lì col bilancino e fai: ho fatto 2 ore di sofferenza, ma voglio 2 ore di felicità. Perché noi ragioniamo così. E oltretutto ci dice anche un'altra cosa, che la felicità, per come la intendiamo noi, non esiste. Una delle cose che ci dice Simmel è che l'uomo è un essere contraddittoriale. Anzi, lui lo definisce un essere differenziale, che è anche uno degli assiomi della teoria della comunicazione, peraltro, ovvero sia che l'uomo apprezza il cambiamento. Noi spesso ci diciamo: vedi, stavo bene e non me ne ero accorto, adesso sto una schifezza e mi rendo conto di quanto stavo bene prima. Ecco, è questo ciò che ci permette di godere delle cose, è il cambiamento di cosa? Di situazione. Un buon profumo lo godi per qualche secondo, poi d'abitudine non lo senti più. Se esci, rientri, risenti il buon profumo. Se tu sei felice sempre, come pretenderebbe la retorica corrente, non lo capiresti. Una felicità perenne sarebbe l'equivalente di una non felicità, perché la felicità sta esattamente nello scarto differenziale tra un'esistenza che non era felice e un momento che invece è assolutamente sconvolgente. Ma è un momento. E quello è il problema. Le cose di questo genere, per definizione, non possono durare. Capite? Siamo, come dire, anche lì siamo ambivalenti, siamo in oscillazione perenne. L'idea che si possa essere sempre felici è una cazzata colossale e genera una serie di aspettative che non verranno mai soddisfatte, perché nessuno, di nuovo, è come essere sempre razionale. Non succede, non siamo fatti così. Tutte le culture intelligenti ce lo dicono da sempre. Ti devi godere i momenti quando arrivano. Carpe diem è questo, non è una carpa al giorno. Che potrebbe far bene, ma comunque non è il punto della situazione. Vuol dire sappi afferrare l'istante, perché se quello te lo godi, tu poi vai avanti a lungo. Se invece stai sempre ad aspettare l'istante dopo, che succede? Che quello che arriva te lo perdi, che è quello che facciamo noi, come vi dicevo l'altra volta. Se tu non hai una sensibilità per il momento attuale, quel momento che potrebbe essere la tua felicità, non lo vedi. Perché ne aspetti uno migliore, uno più preciso, uno più fatidico, come quando aspetti il momento per chiederglielo, quando aspetti il momento per invitarla o a cena, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è il momento che devi studiare tu devi riuscire a cogliere il momento che arriva. Questo è il punto. Quindi chiaramente è un discorso che lede, per esempio, l'ideologia del controllo, no? Noi non siamo in grado di controllare il mondo, siamo in grado di afferrare il mondo. Perché il mondo va secondo i suoi ritmi e noi siamo all'interno di quei ritmi. Pensare di essere noi i registi di quei ritmi è un'altra di quelle cose che sarebbe opportuno non prendere manco lontanamente in considerazione, perché tanto non funziona neanche un po'. Ok? Quindi, tornando a bomba, il problema del carnevale è esattamente questo problema di, come posso dire... Direi che di ricarica, tutto sommato, va bene, no? Di rimessa a nuovo del legame sociale. Tant'è che Robert Merton, per esempio, parlava di tutta una serie di feste che, per esempio, presso gli indiani venivano celebrate esattamente a questo scopo, feste evidentemente dove l'estasi era una delle mete perseguite, perché tutte le grandi feste tradizionali, come saprete, sono basate sul ritmo, tanto per tornare ai riflessi di cui parlavamo la volta scorsa. Quindi il ritmo ti porta fuori, no? Pian piano ti strappa alla realtà e ti porta in un altro contesto, e queste feste quindi venivano come dire presentate in un modo e utilizzate in un altro. Questa è la famosa distinzione tra gli effetti palesi e gli effetti latenti che viene fatta da Merton. Però comunque Maffesoli la richiama in un modo un po' diverso, che è quello che abbiamo già visto, l'astuzia del sociale, no? Quindi da un punto di vista di astuzia del sociale, cosa possiamo dire? Che per esempio presso gli indiani Hopi, se non vado errato, c'era ogni tot mesi la festa della pioggia, che veniva presentata come un rituale che doveva portare la pioggia. Quindi un effetto palese, una derivazione per molti versi, perché lo scopo della festa qual era? Era quello di generare un momento di ritualità orgiastica. Quindi tutti danzavano, tutti bevevano, ci si ubriacava, si faceva sesso, si giocava, ci si picchiava, spesso e volentieri si moriva, anche perché questo è un altro degli effetti del carnevale abbastanza spiacevoli per molti versi, però comunque nell'ottica della sopravvivenza del gruppo anche questo è concepibile, e quella era l'astuzia. Quindi il sociale in qualche misura si porta avanti, continua, travestendosi in certi modi che non sono quelli che sarebbero accettabili. Io credo che per molti versi questo discorso noi lo stiamo ancora affrontando col traffico. Non so se state seguendo la faccenda dell'omicidio su strada e della nuova legislazione che sta per comparire, che dovrebbe star per comparire, che non è tanto il fatto che finalmente qualcuno si renda conto del fatto che tu puoi ammazzare qualcuno in macchina. A me quello che stupisce è che noi fino adesso non l'abbiamo ancora capito. A me quello che me lascia perplesso. Cioè, noi abbiamo lasciato di fatto un buco per la morte enorme. No, perché se tu uccidi qualcuno in un altro modo, rischi 15, 20, 30 anni. Se ammazzi qualcuno in macchina, no. È buffo. O no? Non si capisce? Io sono anni che mi interrogo sul perché se ammazzi qualcuno in macchina, tutto sommato, vabbè, la prossima volta non lo fare, e finisce lì così. Come ti viene in mente? Perché non è ammazzato qualcuno uguale. Però se ci fate caso, ci sono dei modi di morire che noi, tutto sommato, accettiamo. Accettiamo di più, perlomeno ci strappiamo i capelli nel momento, ma non è che poi facciamo nient'altro, tant'è che per riuscire a far accettare sta regola del codice della strada sono anni che stiamo combattendo, no? Ecco, quindi in un modo o nell'altro il nostro rapporto con la morte non è così ovvio come ci sembra, anche da questo punto di vista, e tutte le società secondo me pagano, no, questi costi, perché è un modo rituale, inconsapevole, un sacrificio, chiamatelo un po' come volete, ma ripeto, il grande problema che noi affrontiamo costantemente purtroppo è questo del riequilibrio dei nostri rapporti con la nostra esistenza traballante che ci portiamo in giro. Allora, altre domande sulla questione degli animali, o possiamo andare avanti un tantino, che volevo trattare un altro argomento abbastanza significativo, cioè l'etica dell'estetica. Tutto chiaro? Vabbè, diamolo per buono. Allora, come dicevamo, uno dei punti centrali della teoria di Michel Maffesoli, che di cui si parla estensivamente, come forse avrete cominciato a vedere nel mio libro, è il tentativo di presentare un nuovo paradigma. Il nuovo paradigma si chiamerebbe, sulla scorta di uno dei suoi testi più ormai datati, diciamo del 96, si chiama L'elogio della ragione sensibile, e presenta appunto questa nuova forma di ragione che è in qualche modo ossimorica, nel senso che, qualcuno sa cos'è un ossimoro? Cos'è? Ah, sì, va bene, poi però articoliamo, come si dice. Ok, non proprio contrapposta, però diciamo che è quando tu predichi di un sostantivo un aggettivo che teoricamente non potresti utilizzare, no? Tipo un giovane vecchio, ecco, te crea un problema, la luce è buia, tutte queste cose qui sono ossimori. Però la ragione sensibile di fatto è un ossimoro, perché come abbiamo visto la ragione, per come la interpretiamo normalmente noi, non contempla i sensi. mentre sensibile da questo punto di vista è etimologico, nel senso che vuol dire che deriva dai sensi. Non è sensibile perché, oh mio Dio, ho vinto del sangue, ecco, non è quella l'idea. È semplicemente che qui Maffesoli ci dice abbiamo bisogno di uno strumento che reintegri le due res cartesiane. Ragione da una parte, sensibilità nel senso letterale del termine, dall'altra. Ecco perché diventano simoro, perché secondo il nostro criterio dominante la ragione non dovrebbe essere sensibile, anzi è proprio l'astrazione dalla sensibilità. Perché vi ricordo che il grande salto verso la ragione come la interpretiamo noi oggi si ha nel 1600, quando le prime scoperte tecnologiche ci permettono di scoprire, di verificare, di accorgerci che la realtà non è quella che ci sembra. Da questo punto di vista il telescopio e il microscopio sono, insieme all'orologio, i portabandiera della modernità. Perché? Perché ci permettono di vedere che quello che noi vediamo con gli occhi non è vero. Se tu guardi meglio, vedi altre cose. Vedi le molecole, vedi le cellule, vedi le lune di Giove, vedi tutta una serie di cose che fino allora non avevi pensato che esistessero. Dal che si arguisce cosa? Che i sensi ci ingannano. Ecco perché Cartesio poi ha buon gioco a dire res extensa deve essere tolta di mezzo, perché se io mi fido dei miei sensi sono convinto che le superfici siano intere, che gli oggetti siano fatti soltanto di un pezzo, invece se io li guardo col microscopio mi accorgo che ci sono delle piccole interruzioni che possono essere separati, che gli occhi delle mosche per esempio sono fatti da infinite sfaccettature, eccetera eccetera eccetera. Quindi come vedete, il discorso razionale si sposa perfettamente con tutto quell'altro insieme immaginale che aveva dei problemi con la corporeità e con la materia, e ci porta verso una ragione astratta, che è quella di cui parla Maffesoli nella ragione sensibile come obiettivo della sua polemica. Quindi la ragione sensibile si fonda invece su questo ritrovato equilibrio tra i processi razionali e invece la corporeità. Però questa corporeità non è una corporeità scientifica, cioè non parliamo di formule, non parliamo di misurazioni, non parliamo di tipi di materia. La corporeità di cui parla Maffesoli in larga misura è relazionale. Ovvero sia, Maffesoli, come tanti altri autori che se ne sono accorti nel tempo e che ora potrebbero avere un'ulteriore prova dal discorso sulla nuvola che ci portiamo intorno, che vi facevo prima, riconosce che lo stare insieme gli uni accanto agli altri modifica l'ordine dei rapporti. Non è semplicemente uno stare accanto, stare insieme, vuol dire in qualche misura continuamente retroagire ed influenzarsi gli uni con gli altri. Tant'è che una delle categorie centrali che lui utilizza è proprio l'être ensemble, in italiano stare insieme col trattino, perché dobbiamo capire che si tratta di una figura concettuale, non di una frase qualunque, no? Lo stare insieme è il condividere. Condividere cosa? Condividere lo spazio, quindi probabilmente condividere delle condizioni di corporeità che noi normalmente non riconosciamo, che hanno a che fare con la nuvola di microbi, funghi, eccetera, ma anche con gli odori, con tutta una serie di cose che noi emaniamo, i feromoni, probabilmente delle vibrazioni, delle energie, non lo sappiamo, però di fatto sappiamo che con alcune persone stiamo bene e con altre no. Questo è un po' normale, lo sappiamo un po' tutti, no? Ci sono certe vicinanze che sono piacevoli e certe vicinanze che sono insopportabili. Non a caso gestiamo lo spazio intimo con tanta attenzione. E non è semplicemente un problema di opinioni razionali sull'altro, è un problema, come si dice, una questione di pelle. La lingua di nuovo ci aiuta. Che vuol dire una questione di pelle? È una questione che non so perché, ma con lei sto bene e con lei sto male, o con lui sto male, senza che mi abbia fatto niente, senza che mi abbia detto che pensa diversamente da me, senza nessuna ragione, no? Nessuna ragione, di nuovo, astratta, ma molto concreta. Ci sono alcuni con i quali siamo in sintonia, e come vedete le parole meccaniche tornano sempre perché non riusciamo a dirlo in un altro modo, ed altri con i quali invece non lo siamo. Quindi c'è evidentemente nei rapporti, e non a caso vi ho detto usiamo il termine relazioni primarie, perché è questo che vorrei, che al di là della componente caratteriale di simpatia astratta, di più o meno compatibilità di vedute, opinioni e valori, c'è anche un fortissimo nucleo di esperienza corporea. Il corpo detta delle leggi, il corpo detta delle come dire, dei desideri di contatto e invece dei desideri di fuga, che sono anche la logica dell'erotismo, come vi dicevo l'altro giorno. Non so se lo dicevo a voi, forse no, vabbè, comunque estetismo, scusatemi, estetica ed erotica non sono la stessa cosa. Estetica ed erotica sono due cose completamente diverse. Perché? Perché l'estetica risponde a un problema di rappresentazione e di proporzioni, l'erotica risponde a una pulsione molto più profonda, no? C'era un film che è uscito qualche anno fa, se non sbaglio, con Sergio Castellitto e Penelope Cruz, dove la Penelope faceva una prostituta brutta. Non so se vi è capitato di vederlo. Che era un bellissimo. Come si chiamava?
L'ultimo overe.
L'ultimo?
Non ti muovere.
Overe?
No,
ah, non ti muovere?
Non ti muovere.
Siete sicuri? Siete già in due, potrebbe darsi. Eh? No, mi dicono non ti muovere. Potrebbe darsi. Insomma, la storia era questa, che questo professionista con una bella posizione, credo anche una bella moglie, soldi, eccetera, eccetera, praticamente si rovina perché si è innamorato di questa che di fatto è una specie di, veramente, una donna brutta, insignificante, no? Che non ha assolutamente da parte dello spettatore nessun tipo di, non si riesce a capire il senso, però evidentemente è un senso chimico, ci dicono, un senso estetico, preferisco dire io, nel senso forte, utilizzando Maffesoli, perché il termine estetico non è quello che ne abbiamo fatto noi, e nel fatto che l'abbiamo trasformato c'è di nuovo il cartesianesimo in atto, ma il termine estetico vuol dire fondato sui sensi, e questo è il punto. Estetico vuol dire basato sull'esperienza sensoriale a tutto tondo, quindi sull'olfatto, sul tatto, sul gusto, sulla vista, sull'udito, eccetera, eccetera, eccetera. Estetico è corporeo per molti versi, ok? Quindi evidentemente quello che ci viene presentato in questo film è un rapporto che si fonda su altro che non sull'estetica, mentre noi invece siamo abituati a ragionare esclusivamente in termini estetici. Ah, guarda quanto è bella. C'erano una serie di, non so se vi ricordate La donna in rosso, se vi è capitato di vedere il film, si chiamava Kelly LeBrock, mi ricordo ancora che tutti i miei amici si strappavano i capelli per quanto era bella, io dicevo sì, mi ricorda una zucchina. Lo stesso sex appeal di un ortaggio, proprio veramente niente, fredda, no? Come si dice, la statuaria greca, ecco, uguale. E quello è il punto, cioè ci sono certi rapporti che si fondano su altro che non è quello che può sembrare l'evidenza, no? E non è detto che l'estetica e l'erotica coincidano, anzi, spesso e volentieri questo non accade. Ok, facciamo un altro piccolo break e poi finiamo.
Scusi, una domanda.
Dunque, la questione del corpo. Evidentemente la questione del corpo è una questione che di nuovo rinvia a quella dell'animale, come abbiamo visto, no? La questione del corpo rinvia a quella dell'animale, rinvia a quella della fragilità, nel senso che, come abbiamo visto, il problema dello schema dell'animato è un problema di decomposizione, e quindi di associazione della decomposizione al caos. In qualche modo è la struttura che viene meno, in questo caso la struttura corporea che si disfa. Quindi noi in qualche misura, soprattutto nella nostra cultura, abbiamo associato tutte queste problematiche anche al nostro corpo. Ecco perché finisce nella res extensa insieme a tutto il resto. Perché nella cultura occidentale il corpo è la parte deperibile, è quella che effettivamente configura il brulicare della morte, è quella che muore. D'altronde questa è anche una delle esperienze purtroppo più evidenti e più traumatiche per certi versi. Un corpo morto non è più lo stesso, tant'è che avete fatto caso, cambiamo anche parola, no? Prima un corpo, poi un cadavere, non è uguale, perché è innegabile che manca qualcosa. Quindi la genesi di fatto di moltissime delle nostre narrazioni simboliche e deriva anche da lì, dal fatto che la sensazione è che qualcosa sia andato via, non sappiamo cosa, però chiaramente l'abbiamo trasformato nell'anima, nel tempo e nelle circostanze specifiche della nostra esistenza. Però diciamo che questa è l'esperienza tipica della questione. Quindi questo stigma di fatto che noi imponiamo al corpo, questo stigma che noi non riusciamo per molti versi a risparmiarci, noi lo continuiamo a vedere oggi dove? Nelle pratiche di mantenimento del corpo. Noi oggi che abbiamo una cultura dove il corpo, bene o male, gioca un ruolo estremamente importante, come facciamo a venire a patti col fatto che il corpo continua a subire dei processi degenerativi, che ci piaccia o meno? E soprattutto come conciliamo questo discorso con quel problema del modello di successo che vi avevo già menzionato qualche tempo fa? Vi ricordate, noi abbiamo deciso che per avere successo devi essere giovane. Guarda un po' i casi della vita, il giovane è quello che ha il corpo nelle migliori condizioni, è quello dove la possibilità della decomposizione è più remota, non è casuale, no? Nel momento in cui demonizziamo la morte, chiaramente portiamo in alto Peter Pan, la gioventù a tutti i costi, eccetera eccetera. Quindi le prassi diventano delle prassi conservative. Quindi abbiamo un'attenzione sempre crescente della medicina a tutto ciò che riesce a conservare il corpo nel migliore degli stati, quindi integratori, quindi cure specifiche, quindi pratiche più o meno accettabili, più o meno piacevoli, come le terme per esempio e via discorrendo, e dall'altra parte degli interventi invece volti a ripristinare direttamente, se non a migliorare in ossequio al modello normativo che nel frattempo si è instaurato. Quindi ti trovi, come abbiamo visto, con un accento sempre crescente sulla chirurgia estetica, per esempio, a scapito di tutte le altre chirurgie, che salva tutta una serie di questioni anche, diciamo, pragmatiche, questo discorso. Perché? Perché la chirurgia estetica difficilmente genera problemi seri, difficilmente può uccidere qualcuno, è abbastanza semplice da fare nella grandissima parte dei casi, è molto remunerativa. Mentre la chirurgia toracica, per esempio, è pericolosa, perché c'è il rischio che ti muoia il paziente sotto i ferri, perché ti fanno causa, perché ormai non ci si fida più di nessuno, perché non è così remunerativa, perché devi entrare in un sistema di ospedali pubblici, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, no, per molti versi le dinamiche si suffragano e si rinforzano le une con le altre in queste strane sinergie, per cui paradossalmente noi possiamo tranquillamente rifarci le labbra, abbiamo chirurghi da tutte le parti, ma presto, se vorremo avere un intervento al cervello, sarà un problema perché non lo fa più nessuno. Il che è un po' complicato da mandare giù per certi versi, però come vedete le leggi del mercato e le leggi dell'evoluzione della società vanno nella direzione dettata dai tratti immaginari. Siamo sempre lì. Oggi come oggi è più importante apparire giovane, quindi non vecchio, quindi non prossimo al fatto della decomposizione, che essere di fatto in buona salute, anche se magari con qualche ruga in più, che insomma secondo me non guasta minimamente. Quindi il nostro rapporto col corpo è un rapporto estremamente complesso, estremamente complicato, e soprattutto un rapporto, come abbiamo visto parlando di Damasio, che ha delle grandi lacune, nel senso che noi ad oggi della corporeità non sappiamo quasi nulla. Del fatto che ci siano delle forme di regolazione intersoggettive dovute alla vicinanza spaziale sappiamo poco, però sappiamo che esistono. Ci sono stati una serie di ricerche, una serie di test condotti secondo la più rigorosa metodologia, perché se non dici così pare che non funzionino le cose, che dimostrano conclusivamente che nei rapporti di lunga durata i coniugi condividono spesso e volentieri degli stati fisiologici. Cioè, se uno ha la febbre, anche l'altro ha la febbre, se uno ha il batticuore, l'altro ha il batticuore, se uno ha sonno, l'altro ha sonno, in modi inspiegati. Non sappiamo assolutamente come mai questo accada, no? Perché? Perché c'è una forma di contagio, la chiamiamo così, manco a dirlo, perché come vedete non ci piace quest'idea, in qualche modo ci ripugna, perché di nuovo le parole hanno un loro peso, no? Non abbiamo una forma di affinità, non abbiamo una forma di armonia, abbiamo una forma di contagio. Chissà perché siamo andati a scegliere proprio quella di parola, però è abbastanza evidentemente comprensibile. Allora che succede? Che noi sappiamo perfettamente, appunto, che ci sono certe emozioni che si trasmettono. Ne parlerete estensivamente con la professoressa Curti, perché parlerete della folla e quindi di tutta una serie di processi con i quali di nuovo stiamo ricominciando a misurarci dopo aver pensato di averli saltati ed evitati conclusivamente, ma cominciamo a renderci conto appunto del fatto che lo stare gli uni accanto agli altri fa una certa differenza. Tant'è che i rapporti, le relazioni primarie, come vi ho detto più volte, si chiamano anche relazioni faccia a faccia. Perché? Perché avvengono in presenza. Nel momento in cui le nostre zone di influenza si toccano, si contaminano, tanto per usare il termine che va di moda, in cui abbiamo delle interazioni che non sono solamente la parola. Chiaramente questo l'abbiamo già accennato quando abbiamo parlato della comunicazione non verbale. La parola spesso e volentieri è molto sopravvalutata. La parola funziona se in qualche modo è incarnata, se viene detta in un certo modo, con un certo sistema di espressione visuale, visivo, se viene detta con una certa forma del corpo, quella è una parola che rimane, ma la parola da sola conta poco. E questo è il punto. Quello che conta è la parola detta, la parola in qualche modo agita, no? Nella quale tu infondi qualcosa. Ecco, noi non sappiamo cosa infondiamo di fatto, però è chiaro che, come vedete, in questo ci sono una serie di sfere simboliche che si toccano e che si sovrappongono, perché la parola in prima istanza è aria. Di nuovo, ne parlavo con voi delle cose che entrano ed escono da noi, suppongo, no? Anche. Allora, l'aria è una di queste ed è uno dei modi attraverso i quali noi interveniamo sul mondo, che non è semplicemente riceverlo, ma è anche restituire qualcosa, no? Quindi c'è il flusso del respiro, il fiato, che è importante. Tant'è che si soffia per dare la vita, no? Nelle grandi tradizioni, non esclusa la nostra, evidentemente. E qui faccio una piccola parentesi. Questo è uno dei motivi per i quali continuiamo a fumare. Perché una delle grandi questioni del fumo è che non si capisce perché si fumi. Perché noi ragioniamo, tanto per cambiare. Ma se tu invece ragioni in termini simbolici, è evidente che fumare ha un suo fascino. Perché? Perché fumare ti fa vedere l'intervento sul mondo. Perché tu vedi il tuo fiato. Perché tu occupi uno spazio. Ragazzi, c'è poco da fare. Perché fumare è un modo per controllare il fuoco. E il fuoco è uno dei nostri, come dire, oggetti di attrazione e di terrore da sempre, no? Noi abbiamo l'accendino, tu controlli la brace, tu sei il signore del fuoco nel momento in cui fumi, sei un drago. I draghi, guarda caso, hanno sempre le fauci che fumano, non è casuale. Cioè, la questione del fumo è una questione talmente simbolica che se noi continuiamo a parlarne semplicemente in termini di te fa male, non ne veniamo a capo, perché non è quello il punto. Fumare mi testimonia, uno, che ci sono, due, che riesco a agire sull'esterno, che guarda caso è esattamente tutta una serie di problemi che invece noi abbiamo ben presenti per tutti gli altri versi. Mi chiedo se esisto e mi chiedo se faccio la differenza. Fumando lo vedo, semplice, perché il fiato c'ha questo problema che di suo, a meno che non faccia molto freddo, no? O tu non soffri di parodontite, come ci dicono costantemente in televisione, non si sente, non si vede, non si nota, chiaramente. Quindi che succede? Che per affrontarla dal punto di vista piacevole, una volta tanto, quando si vanno a dire delle cose importanti, si prendono le mentine, si prendono gli spray per profumarsi il fiato, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché così rendi di nuovo palpabile, percepibile il fatto che tu respiri, che sei tu quello. Quindi capite che la questione del respiro, la questione della parola, sono anche queste tutta una serie di dimensioni simboliche importanti. La parola astratta, utilizzando le categorie che vi propongo nel libro, è una parola che lascia spesso e volentieri il tempo che trova. La parola che ascolti è la parola detta in un certo modo, una parola di una certa qualità, che viene detta con un tot di fiato, con un tot di volume, con un supporto corporeo, con una certa passione, eccetera, eccetera, eccetera. La parola dell'attore, la parola dell'oratore, quelle sono le parole che rimangono. Le altre sono parole che, come dire, per carità, alle quali devi dare tu energia, no? Tant'è che una delle più belle citazioni di Maffesoli da questo punto di vista era, l'avevo usata all'inizio del mio primo libro e l'ho ripresa in questo, dice: è ora che ci si accorga che il ruolo del lettore è un ruolo attivo. Il lettore non è semplicemente uno che riceve, il lettore ha l'impegno di ricreare la parola di chi ha scritto, di vedere dov'è l'accento, di ascoltare quella parola e darle corpo, perché sennò la parola sul libro resta una parola morta. Ecco perché un altro dei motivi della cultura attiva, no? La cultura attiva è che tu devi essere in grado di riascoltare quelle parole, interpretarle tu, sentirle dentro, farle tue. Questo è il punto della questione, ok? Quindi evidentemente, oh, sono contento che la cosa vi diverta, meno male che fra pochissimo non avrò più occasione di divertirmi con voi, però se per il momento mi graziate ve ne sarò grato altrettanto. Allora, dicevamo che questo tipo di discorso evidentemente si rifà al versante meno frequentato del cartesianesimo, quindi la parte della res extensa, come dicevamo, no? Vi ricordo che quando Damasio comincia a studiare, Damasio è quello dell'errore di Cartesio, eccetera, eccetera, quando Damasio comincia a studiare è attratto dalle meccaniche delle cerebrali delle emozioni e i suoi docenti gli dicono di lasciar perdere perché tanto non gliene frega niente a nessuno, non è un argomento interessante. E lui si interroga e dice: perché non è interessante, santi Dio, noi non facciamo altro, no? La mia vita è costantemente dettata dalle emozioni eppure questi non sono interessati, come funziona? E lì comincia a capire, no? Una serie di problemi paradigmatici. Quindi noi di fatto su questo siamo sprovvisti di informazioni. Si potrebbe discutere sull'importanza delle informazioni stesse, già ve l'ho fatto presente più volte, che non è che io abbia bisogno di prove scientifiche per capire certe cose, è una cosa che ci siamo costruiti noi per castrarci ulteriormente. Però comunque, insomma, diciamo, qualche piccola evidenza empirica ogni tanto potrebbe non essere una cattiva idea. Il problema è che queste evidenze empiriche noi le abbiamo, ma non le capiamo. Come abbiamo parlato del sequestro emozionale, come abbiamo parlato adesso del contagio emozionale, noi sappiamo benissimo nella vita che ci sono persone con cui abbiamo un certo tipo di interazione e altre no. Però questa cosa poi improvvisamente la saltiamo e ce la dimentichiamo, no? Ce la dimentichiamo anche nelle prassi. Come vi faccio questo discorso? È interessante anche da un punto di vista eminentemente organizzativo. Perché? Perché, come abbiamo detto più volte, noi oggi stiamo faticosamente tentando di recuperare una forma di cooperazione. Ci siamo accorti che l'accento unico sulla concorrenza non funziona neanche in termini economici, neanche in termini di performance lavorativa, eccetera, e quindi nei lavori spesso e volentieri privilegiamo l'aspetto del team, della squadra. Perché questo? Anche perché ci siamo accorti che spesso e volentieri dei gruppi di persone sono molto più efficaci, performanti, capaci, funzionali di quanto non siano i singoli individui. Dove ci siamo persi però è di nuovo nella separazione cartesiana. Nel senso che quelli che noi osserviamo che funzionano sono gruppi autoprodotti, ovvero sia nei quali le persone si sono scelte. E quindi il plus valore non è semplicemente un problema di competenze, ma è un problema di affinità, di simpatie, per cui si sta bene insieme e si lavora insieme. È chiaro che le due cose si, no, autoalimentano in un circuito virtuoso. Nel momento in cui invece questa sfera del rapporto personale, della relazione chimica, della relazione energetica, la tolgo di torno e mi focalizzo solo sulle competenze, cosa faccio di solito? Creo dei gruppi dove ci sono persone che si detestano, o perlomeno corro questo rischio, o comunque non riesco a generare da sopra un gruppo di persone che si trovino simpatiche, perché non è così che funziona. Non so se questa cosa è chiara. Cioè io ho preso la forma gruppo, ma l'ho svuotata dai contenuti di quello che è il gruppo nella prassi. Quindi a un certo punto i gruppi nelle aziende li fanno i dirigenti. Capite che qualcosa non funziona, perché questi gruppi non si costituiscono in base alle dinamiche meno evidenti, meno consapevoli, ma fondamentali della affinità, della simpatia, della condivisione di elementi non razionali, ma sono costruiti esclusivamente sui ruoli secondari. Quindi te fai la gestione dei dati, lui si occupa della sicurezza, tu pensi alla contabilità, tu pensi al marketing, tu pensi alla comunicazione istituzionale, abbiamo fatto il gruppo. E se sti cinque si detestano l'uno con l'altro? Che facciamo? Il gruppo non funziona. Evidentemente non può funzionare, perché l'idea del gruppo è esattamente l'altra. Ok? Quindi il nostro non tener conto del versante non razionale dell'interazione è anche economicamente dannoso. È anche costantemente frutto di conflitti, di problemi. Pensate soltanto alla logica dei concorsi nazionali, in tutte le gambe. No? È una logica astratta, che va bene per carità per molti versi, però per altri versi genera una serie di grandi problemi. Perché? Perché non c'è nessuna valutazione dell'impatto che un nuovo personaggio potrà avere su un gruppo preesistente. Come se questo discorso non importasse. Infatti, fino all'altro ieri non importava, manco a dirlo. È ora che si cominciano a valutare i problemi di queste, di questi comportamenti e soprattutto di queste cecità. Perché l'elemento sbagliato può compromettere definitivamente il lavoro di un intero gruppo. Anche lì non deve essere una questione quantitativa, non è che un gruppo per non funzionare deve essere 3 contro 3, ne basta uno sbagliato. E vi dirò di più, in un'aula ne bastano 2, ma anche uno sbagliato, per farti fare lezioni con una fatica inaudita. Perché, che vi piaccia o meno, l'aula funziona bene anche perché l'aula è uno stare insieme, non è semplicemente uno stare tête à tête con tutti voi separatamente, è stare qui insieme. Questa è la condivisione di cui parla Maffesoli, perché questa condivisione genera un'energia che ci lega tutti quanti e permette di capire più o meno bene, di ricordare più o meno bene. Ma se tu sei uno che fa lezione da tanto, te ne basta uno a cui non frega niente e soffri. Non so come dirvelo, ma io li sento i luoghi dove c'è il totale disinteresse, lo so benissimo chi è. Per questo vi chiedo, almeno state zitti, ma se ve ne andaste, per me sarebbe meglio. Perché siete un peso. Io non ho nessun interesse a parlare con uno che non vuole ascoltarmi. Mi sono rassegnato. È evidente che non c'è motivo per cui tutti debbano essere interessati a quello che dico. Ma non c'è nessun motivo per cui mi debbano rompere le palle mentre parlo anche, o sbaglio. A un certo punto, no? Tutti liberi, mettete la firma e uscite. Non c'è nessun problema. Però si sente. E quello è il punto. L'energia, se la frequenti, se la vivi spesso, la cominci a decrittare. Sai perfettamente chi e chi no. Quindi, è una cosa che, dal mio punto di vista, è palpabile quasi come gli altri sensi. No, è chiaramente probabilmente una questione di allenamento, però, comunque, è anche un essere disposti ad accettare cose non particolarmente evidenti. Ripeto, non è il paradigma corrente questo. Però è un paradigma che si sperimenta costantemente. Io credo che la relazione primaria sia esattamente questo. E Maffesoli va pure più in là. Perché Maffesoli a un certo punto, dopo aver parlato estensivamente dello stare insieme, come dicevamo, quindi come un nuovo modo di entrare in relazione gli uni con gli altri, ci parla dell'etica dell'estetica. E qui il passo è notevole. Perché cosa ci dice Maffesoli di fatto? Ci dice che questa condivisione della quale sto parlando è il fondamento per dei legami etici. Ovvero sia, alimenta un qualche tipo di legame solidale con coloro con i quali io ho condiviso un'esperienza. Ed è quindi il fondamento dello stare insieme. Capite? Quello è il punto. Cioè, io sto sostituendo di fatto a un interesse secondario strumentale, che è quello del contratto sociale, cioè io sto con voi perché tu farai un lavoro che mi tornerà comodo, io sto facendo un lavoro che torna comodo a te, quindi al di là di questo puoi essere chiunque, non mi cambia nulla. Stiamo sostituendo a questo tipo di legame economico, che evidentemente fa parte del paradigma, un tipo di legame dove si mette invece in valore il condividere. Il condividere un contesto, il condividere un'esperienza, il condividere un valore, è un modo per recuperare tutti quei valori dei quali ci lamentiamo la scomparsa, ma che non abbiamo idea del come rimettere in piedi. No? Perché la solidarietà cos'è? La solidarietà è soffrire o aiutare qualcuno per il semplice fatto che è quello. Non perché mi è comodo. Non so se questa cosa è chiara. La solidarietà noi la intendiamo come intergruppo in linea di massima. Allora aiuto l'altro perché fa parte del mio gruppo, perché con lui condivido qualcosa, condivido le grandi feste, condivido le piccole feste, condivido i momenti in autobus, condivido i punti di vista, condivido una serie di esperienze che non sono, come dire, razionalizzabili, perché nel momento in cui comincio a concentrarmi invece sul razionalizzabile e quindi comincio a pensare ai valori politici, agli interessi economici, guarda caso non condivido più quasi nulla. È difficilissimo trovare qualcuno che varrebbe la pena d'aiutare con questo criterio, ma non è questo il punto. Capito? Quello è il centro della questione. Di nuovo, Cristo ne ha dette tante, poverino, intelligenti. Ama il prossimo tuo come te stesso, vuol dire questo, non altro. Non ti devi porre il problema di chi è, che fa, quanto ti fa comodo aiutarlo, che ti torna in tasca, perché tutto questo non ha niente a che vedere col legame solidale. Il legame solidale, dice Maffesoli, nasce dal fatto che se hai vissuto qualcosa con qualcuno, tu con quel qualcuno hai qualcosa in comune, al di là del ritorno. Capite? Hai qualcosa in comune perché? Perché avete respirato la stessa aria, perché parte della sua vita è dentro di te e parte della tua è dentro di lei, perché l'energia in qualche misura si è, come dire, riconosciuta e ormai è diventata una forma di bond, di legame, di connessione. Questo è il punto. Allora in quel caso tu finalmente avrai un valore che opera al di là dell'economico, perché il nostro grosso problema è che invece noi li monetizziamo tutti gli interventi. La prima cosa che ci viene in mente è: che faccio? Mi conviene? Non mi conviene? Lo aiuto? Non lo aiuto? Chi se ne frega? Mi servono i soldi a me? Gli servono a lui? No, non è questo il punto. È questo quello che ci sta distruggendo per certi versi, perché questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che sgretola lo stare insieme. E se lo stare insieme per caso è effettivamente importante, come ci dicono Maffesoli e gli altri, perché nello stare insieme noi ci costruiamo come persone, perché nello stare insieme noi diventiamo elementi migliori, perché dare è più importante che ricevere, se questo funzionasse sul serio, che saremmo noi nella logica corrente? Stanchi, mi sembra, nel complesso. Credo di sì, effettivamente. Però è una domanda che sarebbe opportuno porsi, perché appunto noi su questo non ci siamo mai interrogati. Lo stiamo cominciando a fare oggi, faticosamente, senza nessun tipo di evidenza scientifica, dove probabilmente l'evidenza scientifica non ci sarà. Perché di nuovo vi ricordo che la scienza conosce quello che può conoscere, non tutto. Questo è il punto centrale. No? E la scienza si è costruita per non conoscere certe cose, a parte tutto, quindi magari le potrebbe anche conoscere, ma io ho dei dubbi, dovrebbe cambiare la scienza probabilmente. Ma ad ogni modo quello che è evidente è che uno dovrebbe cominciare a sentirle certe cose e a rendersi conto del fatto che esistono al di là di quello che gli dicono gli scienziati, al di là di quello che gli raccontano gli psicologi, al di là di quello che gli raccontano gli amici furbi, eccetera, 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 perché nella vostra esperienza di vita tutto questo è costantemente presente. Nelle scelte di quelli con cui uscite la sera, nell'accettare o meno una telefonata, nell'andare o meno in un posto a fare qualcosa, tutto questo è costantemente mosso anche dal tenore dell'essere lì. Okay? E quelli che non sono più lì sono quelli che hanno smesso, quelli che non vanno, quelli che stanno in virtuale costantemente, quelli che hanno il cellulare, quelli che si muovono soltanto via internet, eccetera, 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 perché per carità il virtuale ha tutti i pregi del pianeta, però non è corporeo, manco a dirlo, non c'è niente di corporeo, non passa nulla, soltanto, come dicevamo la volta scorsa, l'immagine. E l'immagine, svincolata da qualunque contenuto, a parte tutto, uno, non dice granché, e due, è infinitamente falsificabile. Questo è il problema. Può esserci chiunque dietro quell'immagine, perché tu non lo vedi, tu vedi uno schermo. Quindi da lì truffe, impicci e imbrogli. Ok, ragazzi, direi che come montagna di dati stiamo bene pure così. Ci rivediamo giovedì pomeriggio per l'ultima lezione. Se per caso vi trovate un minimo di tempo per cercare già qualche argomento che vorreste che ripetessi, non si offende nessuno, così già ci portiamo avanti col lavoro. Se no, vado avanti io. Ok, buona giornata.